tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tognina.
Messa al bando delle armi nucleari, oggi la campagna internazionale per la loro abolizione riceve il premio Nobel per la pace.
Le parole della fede, che cosa significa il termine Amen?
Una promessa di luce, meditazione biblica per il tempo dell'Avvento.
E infine l'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana e alcuni appuntamenti radiofonici e televisivi. Questa la scaletta di Tempo dello Spirito. Buongiorno, ben ritrovati da Luisa Nitti.
Buongiorno Luisa e buongiorno a tutti e tutte anche da Paolo Tognina. Fra poche ore a Oslo l'organizzazione non governativa ICAN riceverà il premio Nobel per la pace per il suo impegno a favore del disarmo nucleare.
La campagna internazionale per la messa al bando delle armi atomiche coinvolge più di 400 gruppi in 100 diversi paesi nel mondo. Beatrice Finn, una giurista svedese di 37 anni, è la presidente della campagna.
Questo pomeriggio a Oslo verrà consegnato il premio Nobel per la pace, assegnato alla campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari. A ritirare il premio, dotato di $1 milione, la direttrice esecutiva della campagna, Beatrice Finn.
It's a great honor for ICAN to have been awarded the Nobel Peace Prize in 2017 in recognition of our role in achieving the Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons.
È un grande onore essere stati insigniti del premio Nobel per la pace come riconoscimento del nostro ruolo nella stesura del Trattato per la proibizione delle armi nucleari. Il trattato è stato adottato il 7 luglio con il sostegno di 122 nazioni all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite a New York. Il trattato offre un'alternativa oltremodo necessaria a un mondo in cui alle minacce di distruzione di massa viene permesso di avere la meglio e in cui tali minacce stanno di fatto aumentando. Abbiamo lavorato per eliminare la peggiore arma di distruzione mai creata, l'unica arma che mette in pericolo l'intera umanità e merita perciò di essere bandita per sempre dalla faccia della Terra.
It must be forever banished from the face of our Earth.
Nessuno dei 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza ha finora firmato il trattato, così come non è stato firmato da nessuno degli stati notoriamente in possesso di armi nucleari e da nessuno stato membro della NATO. Beatrice Finn non si lascia però impressionare.
They are afraid of that and they are fighting.
Quei paesi sono preoccupati e temono gli effetti del trattato e perciò fanno tutto ciò che possono per combatterlo. Essi vogliono affermare la legittimità di quelle armi, mentre noi stiamo lavorando con tutte le nostre forze per distruggere il prestigio di cui godono le armi nucleari.
Remove that legitimacy from these weapons.
La campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, nata in Australia 10 anni fa, è un organismo che ha oggi la sua sede a Ginevra, presso il centro del Consiglio Ecumenico delle Chiese, e raggruppa oltre 440 organizzazioni non governative di circa 100 paesi diversi in tutto il mondo. Il Trattato per la proibizione delle armi nucleari prevede la messa al bando della produzione, dei test, dell'utilizzo e del possesso di armi nucleari e mira a stabilire un termine entro il quale giungere alla loro eliminazione.
La maggior parte dei paesi del mondo non possiede armi nucleari. Essi sono la prova che si può sopravvivere senza possedere simili armi. Quelle armi non garantiscono la sicurezza né la stabilità. Lo possiamo vedere proprio in questi giorni. Le popolazioni della Corea del Nord, degli Stati Uniti, del Giappone, della Corea del Sud non si sentono più sicure. Le armi nucleari sono concepite per distruggere e cancellare le città. Sono costruite a questo scopo. Si tratta di una inaccettabile violazione delle leggi umanitarie e anche delle leggi che regolano la guerra. Nessuno Stato che intenda seriamente attenersi ai principi umanitari può accettare una cosa simile.
No state who is serious about humanitarian principles should be doing that kind of activities.
Nell'ambito delle azioni di protesta e di sensibilizzazione condotte dalla campagna internazionale per l'abolizione delle armi nucleari, hanno avuto un ruolo importante molti sopravvissuti dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki.
Yeah, I think that the Hibakusha, the survivors of Hiroshima and Nagasaki.
Credo che gli Hibakusha, i sopravvissuti di Hiroshima e Nagasaki, siano stati fondamentali. Hanno lavorato senza posa fin dal 1945 per rendere consapevole l'opinione pubblica sui pericoli legati a queste armi. Hanno raccontato le loro storie, hanno condiviso le loro esperienze, hanno spiegato che cosa succede quando le armi nucleari vengono usate. Il lavoro che ha portato alla redazione del trattato si è basato anche sulle loro testimonianze. Quando giudichiamo un'arma, non dobbiamo dare peso alle opinioni dei presidenti che fanno i loro calcoli, ma dobbiamo chiederci che cosa succede alla popolazione civile quando quell'arma viene utilizzata.
Al mondo ci sono 15.000 armi nucleari. Obiettivo della campagna è quello di avviare negoziati per la loro progressiva e definitiva eliminazione.
Finché continueremo a dire che le armi nucleari sono utili, importanti e necessarie, non riusciremo a fare dei progressi significativi nel campo del disarmo. Dobbiamo mostrare che ci sono validi argomenti, razionali e semplici, per ridurre gli arsenali e alla fine eliminare del tutto quelle armi.
Chiudiamo questo incontro con Beatrice Finn, presidente dell'organizzazione ICAN per la messa al bando delle armi nucleari, per aprire adesso una pagina dedicata alle parole della fede cristiana.
Le parole della fede, un piccolo vocabolario dei termini principali del cristianesimo. Oggi vogliamo scoprire quale sia il significato della parola biblica Amen. La voce è di Elisabetta Lazzaroni.
Le parole della fede.
Amen è un termine ebraico molto conosciuto, come alleluia, di cui abbiamo parlato la scorsa settimana. In origine, pare che l'amen fosse la corda che lega i cammelli in una carovana. Ogni cammello è legato per mezzo di questa corda all'animale che lo precede nella fila. Tramite l'amen, ogni cammello è certo di essere sulla pista che lo condurrà all'oasi, anche se non vede il carovaniere. Tramite questa immagine, il termine amen evoca le nozioni di fiducia, verità e fedeltà. Quando Gesù vuole insistere su qualcosa di veramente importante, inizia la frase dicendo «Amen, amen, io vi dico...» Nelle traduzioni moderne della Bibbia, quell'espressione viene spesso tradotta con «in verità...» In verità vi dico, questo amen esprime la fiducia che noi possiamo avere nel fatto che Cristo ci conduce a Dio. Il Cristo è dunque l'amen, vale a dire la corda che ci lega a Dio, anche se noi non lo vediamo. Il termine amen era talmente amato dalle persone che hanno sentito parlare Gesù che è stato conservato, nella sua forma ebraica, in molte lingue, per evocare il solido legame che permette di avere fiducia gli uni negli altri. Quando diciamo Amen al termine di una preghiera, non facciamo altro che riassumere, per mezzo di quella parola, la nostra preghiera, rimettendo tutto, con fiducia, nelle mani di Dio.
In queste settimane di avvento, e con questo passiamo alla meditazione biblica, è con noi Dorothee Mack, pastora della Chiesa Evangelica Metodista di Milano. Ci guida in una serie di riflessioni in preparazione del Natale.
La pastora Mack si sofferma questa mattina su alcuni passi del profeta Isaia. C'è una promessa da parte di Dio, una luce sta per arrivare nel mondo, e proprio mentre il buio è più fitto.
Caro ascoltatore e cara ascoltatrice, ti ricordi un mattino d'estate in cui dovevi uscire mentre era ancora buio? Ti vengono in mente dei momenti lontani dalle case, dai paesi, in cui eri immerso nel mezzo dell'oscurità notturna, nessuna luce da vedere, nemmeno il chiaro di luna, l'alba ancora lontana. E poi accade questo. Nel mezzo del buio della notte senti cantare un uccello. Uccelli che cantano nel cuore della notte? Come mai lo fanno? Non sono intimiditi, senza luce? Non hanno paura? Uccelli cantano quando la notte è ancora oscura, perché sentono l'arrivo della luce quando la luce non c'è. Per questa ragione un poeta indiano, Tagore, ci ha trasmesso le seguenti parole.
La fede è l'uccello che sente la luce e canta quando l'alba è ancora oscura.
La fede è come un uccello che comincia a cantare quando la notte è ancora buia. Sì, la fede è proprio questo. Ti trovi nel mezzo dell'oscurità, ma sei in grado di credere che la luce arriverà. Ti trovi in un periodo colmo di sofferenza, stai piangendo. Il tuo cuore è disperato, le lacrime sono diventate la tua quotidianità, ma riesci a credere, nonostante tutto, alla promessa di Dio che il dolore e le lacrime non sono la sua volontà per te. Ascoltiamo ora un'altra parola che parla di oscurità e di luce. Sentiamo ciò che annuncia il profeta Isaia.
Il popolo che camminava nelle tenebre vede una gran luce. Su quelli che abitavano il paese dell'ombra della morte, la luce risplende.
Isaia annuncia questa parola di speranza quando gran parte del suo popolo si trova in una situazione orrenda. Paesaggi e città devastati, la gente oppressa, minacciata dai guerrieri. Il rumore degli stivali di chi combatte con crudeltà rimbomba continuamente nelle orecchie. Il sangue versato è all'ordine del giorno, insieme al terrore, al dolore e alla rassegnazione. Buio nei cuori, oscurità nelle anime, tenebre ovunque. Non vi è allora nessuna speranza? Dio li ha forse abbandonati? Non riescono più a intravedere la luce. Vi è la totale mancanza di chiaro. Da tutte le parti, solo oscurità. Nel mezzo del terrore assoluto e della desolazione completa, quando il paese è in ginocchio, distrutto, il profeta si rivolge a loro e dice: guardate, la luce sta per arrivare. Non riuscite a vederla? Non siete in grado di sentirla? Provate a crederci. Davvero. Siate come gli uccelli. Loro ci insegnano che è possibile sentire arrivare la luce anche se siamo immersi nelle tenebre della notte. Date il benvenuto a questa luce. Cantate, perché potete essere certi che Dio non ci vuole lasciare nell'oscurità. Dio promette luce, la sua luce, a te e a me. Dio vuole brillare con la sua luce in mezzo alle nostre tenebre, nel mezzo delle nostre paure e delle nostre lacrime. Ecco come continua il profeta.
Poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, e il dominio riposerà sulle sue spalle. Sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace.
La promessa di luce si concretizza per noi cristiani nella nascita di un bambino, nell'arrivo di Gesù, colui che dirà di se stesso: io sono la luce del mondo, e che con la sua presenza porta appunto luce, illumina le nostre vite, riscalda i nostri cuori e rende chiare le nostre menti e anime. Con il periodo dell'Avvento, il più buio dell'anno dalle nostre parti, ci stiamo preparando giorno dopo giorno, domenica dopo domenica, alla festa del Natale, alla nascita del bambino, all'arrivo di Gesù. Cominciamo a cantare come gli uccelli, in mezzo al buio. Anche se siamo avvolti dall'oscurità, anche se viviamo e vediamo intorno a noi l'esperienza schiacciante del buio, cantiamo insieme per testimoniare che la luce verrà, che la luce c'è e che essa splende, brilla nelle tenebre. Quella luce che è in grado di inondare tutto il mondo e di trasformare l'intera umanità. La luce della compassione e dell'empatia, la luce della giustizia e della pace. La luce del diritto e della dignità, la luce della consolazione e del conforto. La luce che rende noi esseri più umani. Aspettiamola davvero, e quando entra nei nostri cuori, diventiamo anche noi luce, per gli altri.
Prima di chiudere la puntata di Tempo dello Spirito, diamo spazio all'agenda degli appuntamenti nelle chiese riformate di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Studio biblico incontro di preghiera a Lugano, presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13. Lunedì 11 dicembre in due fasce orarie, alle 18.30 e alle 20.
Studio biblico ecumenico a Lugano, mercoledì 13 dicembre alle ore 20.15 presso il centro comunitario in via Landriani 10. Tema dell'incontro: Giuseppe, tra Giacobbe e i suoi fratelli, l'invenzione della fraternità. Lo studio biblico sarà tenuto dal pastore Daniele Campoli.
20 minuti per te, momenti meditativi d'avvento in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino propone momenti di incontro e meditazione nelle settimane che precedono il Natale. Giovedì 14 dicembre alle ore 12.15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri a Lugano.
Studio biblico a Brusio, venerdì 15 dicembre alle ore 16.30 presso la biblioteca.
Questa settimana la trasmissione Chiese in diretta, in onda fra pochi istanti sulla rete 1 della nostra radio, presenta un servizio sul gioco d'azzardo e sui rischi connessi a questa pratica. A seguire un servizio sul tema Chiese e potere.
E passiamo dalla radio alla televisione, il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda su RSI La 1, domani sera dopo l'infonotte, presenta Marocco, terra di frontiera, storie e ritratti dal Marocco, rinomato per le sue località turistiche, frontiera per migranti in cerca di un passaggio per l'Europa, paese dove molti africani cercano lavoro, regno paralizzato dalla censura, nel quale la società civile lotta per i diritti delle donne, una terra di incontro tra cristiani, musulmani ed ebrei.
E anche questa settimana vi lasciamo con una citazione, sperando che possa accompagnare le vostre riflessioni durante i prossimi giorni. Il teologo Karl Barth scriveva:
«La gioia è la più semplice forma di gratitudine».
Con questo è tutto. Tempo dello Spirito torna fra una settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina l'augurio di una buona domenica.